le lezioni di questa settimana avranno come oggetto gli ordinamenti diversi da quello dello Stato. Voi ricorderete forse che nelle prime lezioni vi ho sottolineato come il diritto che tradizionalmente si insegna nell'università e che si applica nei tribunali sia un diritto essenzialmente di origine statale. Questa affermazione non contrasta con il fatto che si applichino nel nostro ordinamento anche norme derivanti da ordinamenti diversi da quello statuale. La nostra cultura giuridica europea moderna, diciamo dal XVII al XXI secolo, ci porta a ritenere che l'esperienza giuridica sia fondamentalmente legata alla figura dello Stato. E questo per ragioni a cui vi ho già accennato e per la tendenza nella nostra cultura da parte dello Stato a acquisire il monopolio della forza e quindi anche il monopolio del potere impositivo sanzionato. Lo Stato, di cui abbiamo visto finora le fonti, brillantemente sintetizzate, non pensiate di non averla anche oggi, dalla gerarchia delle fonti, però sviluppa ordinamenti sopra e sotto di sé. L'ordinamento internazionale, chi avesse ancora bisogno di parlare può sempre recarsi al bar e mettere consumazione sul mio conto. L'ordinamento internazionale da cui deriva l'Unione Europea, che incominceremo a trattare, pare che tocchi già mercoledì come sviluppo generale e la prossima settimana come fonti del diritto, e sotto di sé una serie di ordinamenti derivati cosiddetti derivati in contrapposizione alla originalità dell'ordinamento dello Stato, che sono quelli delle regioni e degli enti locali. Ora, l'ordinamento internazionale lo studierete quando studierete obbligatoriamente il diritto internazionale, l'ordinamento dell'Unione Europea lo studierete quando studierete obbligatoriamente il diritto dell'Unione Europea, l'ordinamento regionale lo studiereste qualora decideste di studiare il diritto regionale, che non è obbligatorio, e lo stesso per il diritto degli enti locali. Per cui tutte queste caselle sono caselle che si riempiono di contenuti specifici, ci sono specifici insegnamenti che si occupano di queste cose. Parte del diritto costituzionale è invece impostare il sistema delle fonti in modo da includervi anche le fonti di questi altri ordinamenti, sia quelli che stanno sopra lo Stato e in particolare quello dell'Unione Europea, sia quelli che stanno sotto lo Stato e quindi dei principali enti derivati. È chiaro? Il che significa che questo sistema studiato finora delle fonti statali subisce influenze da parte di altri ordinamenti. E quindi dobbiamo riuscire a capire come si risolvono queste concorrenze, queste antinomie. Che cosa accade se una norma dello Stato contrasta con la norma dell'Unione Europea? E cosa accade se una norma dello Stato contrasta con la norma della regione o con un regolamento comunale? Sono problemi pratici, quotidiani dei giuristi, e problemi teorici talvolta davvero complicati. nel senso che non c'è una parola definitiva. Per dirvi, l'altra settimana è uscita una sentenza della Corte Costituzionale che ha dovuto affrontare un problema molto spinoso di rapporti tra ordinamento dello Stato e ordinamento non dell'Unione Europea, su cui le cose si sono sufficientemente consolidate, ma su un altro ordinamento internazionale che è cosiddetta CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ed è dovuto intervenire la Corte non tanto perché fosse indispensabile che dicesse qualcosa su questo argomento, perché poteva risolvere il caso anche in altre vie, ma perché la tensione tra l'ordinamento che si è sviluppato intorno alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'ordinamento interno è tale è la confusione, che è stato necessario per la Corte mettere una parola di chiarezza sui rapporti. Può il giudice disapplicare una legge italiana perché in contrasto con una sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo, la Corte dei Diritti dell'Uomo? Questo era il problema. Questo problema è stato affrontato con questa sentenza, questo problema è stato affrontato da un sacco di sentenze storiche per quanto riguarda l'Unione Europea, questo problema è affrontato da un milione di sentenze per quanto riguarda i rapporti tra Regione e Stato. Sono sempre aree di conflitto perché sono ordinamenti più o meno capaci di influire sull'ordinamento dello Stato, di essere concorrenti con gli atti dello Stato. Incominciamo dall'ordinamento derivato, io vi parlerò essenzialmente di regione più che di enti locali, e per parlarvene facciamo qualche chiarificazione concettuale. Voi magari negli ultimi mesi un po' di meno, ma negli ultimi anni è stato un tormentone il problema del cosiddetto federalismo. Federalismo, devolution, regioni, autonomie, sussidiarietà. Sono temi che hanno dominato un bel pezzo di dibattito italiano, diciamo, da tutti gli anni 90 fino all'altro ieri. L'altro anno si è andato a votare un referendum con cui si è bocciata una riforma costituzionale che, sempre in nome del federalismo, cambiava parecchie cose nella Costituzione. Ora, su questo campo c'è una confusione massima, anche perché la confusione è dovuta al fatto che si usano le parole come slogan politici. Per dirvi, giace in Parlamento, già approvato dalla prima commissione della Camera, per cui è già fatto il suo primo tratto, un progetto di riforma costituzionale approvato con i voti del centro-sinistra, credo anche la Lega, e l'unica astenuta è stata il Forza Italia. Tutti gli altri erano d'accordo, con cui si modifica il Senato e lo si trasforma in Senato federale. Come dire, ancora questa parola federale è evocativa di qualche idea politica. Tutti hanno detto, ma a chi l'ha scritto, ma perché ci avete messo quel federale che fa ridere anche i polli? E lui ha risposto, come è ovvio, e l'abbiamo messo perché così ci siamo portati dietro i voti della Lega. Perché i voti della Lega si spostano a seconda che la stessa struttura del Parlamento sia definita federale oppure no, perché questo federale è evocativo. E finché si va avanti a evocare con le parole, è chiaro che non si cambiano le cose. Allora, perché è evocativo e di che cosa il termine federale? Che cosa vuol dire federazione? Federazione è ovviamente una parola molto antica che ha acquisito un valore molto moderno. La parola antica deriva da fedus, che è una parola latina, tanto per cambiare, che vuol dire semplicemente alleanza. per cui un rapporto di fedus li avevano gli antichi romani con una serie di popolazioni che poi un po' alla volta si mangiavano e inglobavano nello Stato romano. Questa parola è stata riscoperta negli anni della rivoluzione americana. E il primo Stato federale, consapevolmente federale e costituzionalmente federale, è dato dagli Stati Uniti d'America, i quali forse non avevano scoperto nulla di nuovo, forse esempi di federazione esistevano già in Olanda, nell'impero, nel mondo germanico e nei cantoni svizzeri, ma non ci importa. Quello che ci importa è che il primo problema di costituzione costituzionale, cioè volontaria, deliberata tramite atti di uno Stato federale nell'epoca moderna, sia con gli Stati Uniti d'America, che segnano un po' la traccia di quello che è un percorso di costruzione di un sistema federale. E il percorso di costruzione di un sistema federale è classicamente, come oggi si dice, bottom up, dal basso in alto. Esistevano 13 stati, non li disegnerò tutti i 13 anche perché sarebbe un po' noioso, i quali, usciti come ex colonie dalla rivoluzione americana, cacciati gli inglesi, decidono di creare un fedus, un patto. E questo patto è un patto non ancora federale, ma confederale. Creano una confederazione. E che cos'è una confederazione? La confederazione è un sistema di alleanza tra diversi stati che danno luogo a un'organizzazione comune. Dove sta la sovranità? Chi è che detiene l'ultima parola? Chi detiene il potere sovrano, cioè il potere di escludere gli altri e di imporre la propria autorità all'interno senza altri concorrenti? In questa fase sono ancora gli stati membri a essere gli stati sovrani. Sono gli stati membri, stati sovrani, che creano un'organizzazione comune come organizzazione internazionale. Internazionale. Non ci sono riferimenti calcistici, anche se l'Inter in realtà si chiama Internazionale, è diventata Inter, anzi è stata ambrosiana durante il fascismo, perché il fascismo era nazionale. Pensate all'imbecillità umana, che punti arriva. Cambiare il nome della squadra di calcio perché Internazionale è una cosa contro l'autarchia fascista. Fantastica. È un'organizzazione internazionale, ossia è un accordo, un trattato che lega degli stati che trasferiscono pezzi del loro potere a un'autorità che è un'autorità comune. Ma questo non cambia il fatto che gli stati restino sovrani. Ancora ora l'Unione Europea è sostanzialmente legata a questo schema della confederazione, cioè del fatto di essere un'organizzazione di diritto internazionale che aiuta gli stati sovrani a svolgere le loro funzioni, ma non sostituisce gli stati sovrani. Nasce il sistema americano come una confederazione statunitense e in giro di pochi anni, questo che era il nucleo basato sugli articoli di confederazione, viene trasformato con qualche operazione da una convenzione dei vari stati, con qualche operazione non chiarissima, in una cosa completamente diversa, che è la federazione. Perché è totalmente diversa la federazione da una confederazione, anche se nel suo sviluppo storico? Perché la federazione assorbe in sé la sovranità. La federazione non è una forma di organizzazione internazionale, ma è uno Stato unitario. È un vero e proprio Stato unitario che assorbe la sovranità degli Stati membri, che trasferiscono appunto il loro potere sovrano a questa nuova creazione. La federazione diventa quindi lo Stato sovrano, la Costituzione, che è l'atto con cui si costituisce appunto la federazione, porta il segno di questo passaggio perché scrive i poteri sovrani che sono trasferiti dal basso all'alto. La Costituzione americana è l'elenco dei poteri trasferiti dagli Stati al nuovo soggetto sovrano, nonché l'indicazione degli organi che governano questo soggetto sovrano. Mentre prima loro erano legati soltanto da un fedus, da un patto di diritto internazionale, ora diventano uno Stato unitario, uno Stato con propri poteri sovrani. È l'unico soggetto che può battere moneta, è l'unico soggetto che può dichiarare la guerra, è l'unico soggetto che fa la politica internazionale e così via. Perché queste funzioni vengono concentrate in questo nuovo soggetto politico che è una forma di Stato unitario. Uno Stato unitario federale, perché nasce da questa unificazione e perché poi la traccia di questa sua origine è tutta diluita nei meccanismi costituzionali. I meccanismi costituzionali fanno sì che la Costituzione indichi i poteri trasferiti, cosicché poi c'è una clausola residuale che dice tutto quello che non è trasferito al centro, a Washington, allo Stato federale, resta implicitamente in capo agli Stati membri. Disegna gli organi federali come organi che tengono l'idea della federazione. Pensate per esempio che il sistema di governo americano fa sì che ci sia un presidente della Repubblica e due camere, Senato e Congresso. Il presidente della Repubblica era inizialmente eletto, scusate, sto dicendo cretinate, dagli Stati membri. Esattamente, dai parlamenti degli Stati membri. Scusate, sto dicendo un'altra cretinata, sto parlando del Senato. Il Senato era eletto dai parlamenti degli Stati membri. Per cui il Senato è un Senato lì sì federale, perché è un Senato che rappresenta non la popolazione degli Stati Uniti, ma rappresenta gli Stati membri. Questo almeno nell'ipotesi iniziale. Erano eletti dai parlamenti statali, due senatori per ogni Stato. Su come calcolare la rappresentanza nel Senato c'è stato il rischio dell'esplosione della convenzione che ha dato luogo alla Costituzione, perché gli Stati piccoli non volevano far passare il principio democratico per cui gli americani si rappresentano in proporzione agli abitanti. È passato invece il principio tipicamente internazionalistico per cui gli Stati sono uguali, gli Stati che confluiscono nella federazione sono uguali ed essendo soggetti uguali hanno uguale rappresentanza, che siano l'Iowa, il Delaware, cioè gli Stati più piccoli, o che sia la California, il Texas, gli Stati più grandi, tutti gli Stati americani sono rappresentati al Senato da due senatori. E questa è stata la condizione imposta dagli Stati piccoli al momento di scrivere le regole costituzionali. La loro garanzia come ex Stati sovrani, il loro apporto come soggetti che non volevano perdere la loro identità di Stati. Questo è un grossissimo problema in Europa. È un grossissimo problema in Europa, come vedremo, mercoledì mi pare, è in una fase di trasformazione da quella che poteva essere un'organizzazione internazionale a qualcosa che sicuramente non è ancora uno Stato federale. Ma uno dei problemi centrali dell'Europa è come ci si conti. Quanti voti ha il ministro italiano quando va al Consiglio dei Ministri? Quanti voti ha il ministro tedesco e quanti voti il ministro maltese? Sono tutti stati. La Germania 90 milioni di abitanti, il Malta 450 mila abitanti. Sono stati uguali? Da un punto di vista internazionalistico, sì. Dovrebbero essere rappresentati da un voto a testa, essendo soggetti statali uguali. Che uno si chiami Mario Rossi o si chiami Fabbrica Fiat, sono comunque persone giuridiche uguali. E allora nelle organizzazioni internazionali dovrebbero essere rappresentati come soggetti uguali, un voto a testa. Ma siccome la Germania ha 90 milioni di abitanti e partecipa al bilancio comunitario per 90 milioni di abitanti e Malta ne ha 450 mila e partecipa al bilancio comunitario per 450 mila, com'è possibile che entrambi abbiano un voto uguale? Voi capite che questo è antidemocratico, è contro un principio elementare di democrazia. E di conseguenza la regola che si è imposta in Europa è una regola tendenzialmente proporzionale, ma tendenzialmente proporzionale. La Germania non ha 90 milioni di voti contro i 450 mila di Malta, la Germania ne ha parecchi di più di Malta, ma è molto schiacciata. E allora questo significa che nell'Unione Europea i paesi piccoli, Malta, Cipro, la Slovenia, la Lituania, l'Estonia e così via, tendano a pesare in maniera più forte degli stati grandi. E questo crea dei meccanismi di maggioranza e minoranza difficilissimi da calcolare. Questo è il grosso problema politico di organizzazione nell'Unione Europea. Come ci si conti in un sistema che non è un sistema ancora statuale, non è un sistema federale, ma non è più neanche un'organizzazione internazionale in cui è tollerabile che ciascuno avesse una paletta con il voto. Io voto per gli Stati Uniti, o voto per la Germania, c'è un voto, tu voti per la Slovenia e c'è un voto. Questo non è più tollerabile perché contrasta col sistema finanziario, col sistema delle responsabilità e con la regola democratica. Siamo tutti cittadini europei e non si capisce perché un cittadino maltese valga o possa valere 200 volte più di un cittadino tedesco. Non ha senso una cosa del genere. Ecco, nella Costituzione americana l'origine confederale è rispecchiata da questa uguale rappresentanza degli Stati membri e del fatto che in origine i senatori fossero proprio eletti non direttamente dal popolo, perché questo avrebbe comportato un principio di proporzionalità tra seggi e abitanti, ma dagli Stati. E in particolare dai parlamenti degli Stati. Guarda caso, la riforma costituzionale che giace oggi in Parlamento italiano, che trasforma il Senato in Senato federale, ripercorre proprio questa strada e dice i senatori sono eletti dai consigli regionali, nonché dai consigli di autonomie perché rappresentano anche i comuni e altre cose. Capite? Però non un senatore per regione o due senatori per regione, ma tanti senatori in rappresentanza degli abitanti, per cui si va da un minimo di uno a un tot che è più o meno legato ai milioni di abitanti della regione. Più è grande la regione, più cresce la sua rappresentanza, ma non in maniera proporzionale, ma anche lì un po' schiacciata. Vedete come certi problemi di organizzazione si ripropongono di continuo. La Convenzione di Filadelfia 1786 e 87 è accorso il rischio di scoppiare su questo problema della rappresentanza degli Stati nel Senato. La Costituzione europea è scoppiata su questo problema, non solo su questo ovviamente, ma anche su questo problema, come si rappresentano gli Stati nel Consiglio dei Ministri. Mentre nessuno ha mai discusso, né in America né a livello europeo, che l'altra Camera, il Parlamento europeo, e la Camera dei rappresentanti in America sia eletta direttamente dal popolo. È un'elezione diretta e di conseguenza c'è una proporzione tra un voto e un tot di popolazione. Il Parlamento europeo tendenzialmente è proporzionale, voi avete sentito che c'è stato un problema di attribuzione di seggi all'Italia, no? Perché tradizionalmente Italia, Germania, Francia e Inghilterra avevano lo stesso numero di seggi in Parlamento, poi la Germania dopo l'unificazione ha avuto un incremento e adesso c'è stata la Francia che ne ha voluto uno di più, perché loro sono francesi, e c'è stato un rischio di una rottura su queste cose. Sono un po' sciocchezze se vogliamo. Il principio in Parlamento europeo è che ogni Stato elegge un certo numero di deputati, di parlamentari europei, e questo numero è tendenzialmente proporzionato alla popolazione. Così come succede in tutti i parlamenti, come dire, a elezione diretta, e anche in quello americano. Allora vedete che qui nella Costituzione americana si crea questo doppio regime, uno il Senato che porta dietro di sé la traccia del progresso federativo, del passaggio da una confederazione a una federazione. È un Senato che continua a essere legato all'idea che ad essere rappresentati non sono i cittadini ma gli Stati membri, gli Stati che si sono unificati. L'altro è la Camera dei rappresentanti, che invece rappresenta l'elemento democratico. La Camera è eletta direttamente dai cittadini. Non è che sia stato un processo lineare e chiaro. Voi avete presente la guerra di secessione? Avete visto qualche film in cui c'era il soldato blu contro il soldato con la divisa grigia, con i cosini d'oro? E come si chiamavano? Erano i federali, quelli del nord, e i confederali, quelli del sud. Guarda caso. Cioè a metà degli anni, anche più in là, perché erano anni 65, 70, 66, quegli anni là, del 1800, cioè 80 anni dopo la Costituzione, gli Stati Uniti subiscono una guerra civile contro due modi di interpretare la Costituzione stessa, per cui la parte nord, i nordisti, erano per una vera federazione e per cui uno Stato centrale che aveva poteri nei confronti degli Stati membri, anche per quanto riguardava una serie di questioni di politica commerciale, nonché su un piccolo nodo non risolto nel 1787, cosa fossero gli schiavi, e si era messa la schiavitù, per cui la norma transitoria diceva sulla schiavitù il Parlamento americano non può prendere decisioni per i prossimi anni, 8 anni mi pare. Una delle condizioni che ha reso possibile la costruzione della federazione americana, il passaggio dalla confederazione alla federazione, è stato il silenzio sullo schiavismo e sul sistema della schiavitù. Quando nel 1860 le tensioni politiche tra nord e sud diventano esplosive, ecco che i due schieramenti si contrappongono in nome di che cosa? Dell'interpretazione del processo storico che hanno subito. Questo processo storico è un processo in senso federale, nel senso che crea un nuovo Stato e elimina la sovranità degli Stati membri, o è ancora un allungamento di un processo confederale per cui in realtà sono gli Stati membri a mantenersi sovrani? E su questo si scatena la guerra civile. Da dirvi, come è vero che gli Stati Uniti hanno inventato lo Stato federale, è vero che chiamarlo federale è stata una scelta intellettuale scritta in un trattato e in una Costituzione, ma è anche vero che tutte le implicazioni del sistema federale non erano affatto chiare ai framers, ai padri fondatori. non erano affatto chiare, e che questi equivoci su che cosa comportasse uno Stato federale sono rimasti irrisolti per 80 anni. E poi sono stati risolti, come molti dei problemi, gordianamente, con la vittoria di una parte sull'altra sul piano militare. Bene. Spero che questo vi abbia un po' chiarito quantomeno il significato dei termini. Quando si parla di confederazione, oggi parliamo semplicemente di uno stato molto avanzato di organizzazione internazionale, ma dove la sovranità resta appiccicata agli stati membri e non trasferita all'organizzazione internazionale. Quando parliamo di federazione, noi parliamo di un sistema riferito a uno Stato. La federazione è uno Stato, anzi si dice generalmente, è uno Stato unitario ma non centralizzato. Per cui cominciamo a classificare gli Stati da forma di Stato anche in base a questa. Lo Stato è sempre uno Stato unitario, che può essere classificato come federale o centralizzato. Ma queste sono formule di organizzazione, di distribuzione del potere all'interno di uno Stato unitario. Lo Stato unitario per eccellenza è lo Stato francese napoleonico, ancora oggi lo Stato francese è unitario, nel senso che il potere è concentrato a Parigi, negli organi statali, e c'è una forma di decentramento amministrativo. Ma è un decentramento amministrativo, nel senso che viene investito delle località, delle autorità locali di poteri amministrativi. L'esempio tipico dello Stato federale è ovviamente, oltre agli Stati Uniti, una serie di altri esempi storici. La Svizzera e la Germania e altri che vedremo dopo. Però attenzione, tutti questi stati hanno una storia, un percorso storico comune. Mi fermo a questi tre stati perché questi erano i tre stati che aveva in mente il nostro Costituente quando scrisse la Costituzione. Perché allora erano questi i tre riferimenti di Stato federale. Gli Stati Uniti, la Svizzera, dica.
Ma tecnicamente quindi sarebbe possibile passare dalla Unione Europea, diciamo così, a qualcosa che assomiglia agli Stati Uniti d'Europa, per dire, cioè passare da un'organizzazione internazionale, però dove i poteri sono ancora degli Stati, ad un qualcosa, diciamo così, che assomigli più ad una nuova entità statale vera e propria.
È quello che propone tutta una parte storica del pensiero europeistico. Ci sono stati fatti 1000 progetti di federazione europea, ma contro la federazione europea ci sono alcuni paesi sempre schierati. L'Inghilterra, per esempio. L'Inghilterra non vuole sentire parlare di queste cose, perché l'Inghilterra è un'isola e vuole restare isola, ma anche le democrazie del nord, a partire dalla Danimarca, che è molto vicina all'Inghilterra, la Svezia, non ne vogliono sentire proprio di parlare di federazione. Ma anche la Francia, quando si tratta di parlare di federazione, dice no, perché la Francia è la Francia. Cioè lo spirito nazionalistico non si coniuga bene col progetto federale, ma il progetto federale che è stato caldeggiato da Altiero Spinelli, che è stato grande teorico italiano, ma non solo, del federalismo europeo, è un pensiero che nasce esattamente con l'esperienza di unificazione europea. Una delle anime dell'unificazione europea è stato il pensiero federalista. Ma le prassi sono molto lontane. E poi insomma ci sono anche parecchie difficoltà teoriche, ne parleremo poi mercoledì. Quello che mi premeva sottolinearvi è che queste tre esperienze, cioè gli Stati Uniti, la Svizzera e la Germania, che erano le tre esperienze note ai nostri costituenti, avevano tutte e tre un segno specifico, e cioè erano processi storicamente segnati da un progresso dal giù in su, e processi di federalizzazione dal basso, chiamiamoli così. Sia in Svizzera, sia in Germania, sia in America si sono formati degli stati federali per processo di unificazione di stati precedenti, i cantoni svizzeri e tutto il sistema complesso di principati, imperi, eccetera, del mondo germanico. Attraverso un processo difficile, perché anche in Svizzera c'è stata una guerra civile sul punto della federazione, e anche in Germania ci sono stati degli fatti bellici sulla questione della costruzione della federazione tedesca. Ma in tutte queste esperienze la logica storica, il percorso storico è stato di unificazione. Allora, quando il nostro costituente si è trovato a scrivere le regole costituzionali, ha dovuto fare i conti con il fatto di aver ereditato uno Stato che non aveva avuto un percorso federale. Ricordate, forse avete studiato storia, quegli autori oscuri come il Gioberti, il Cattaneo, no? Tutti autori che nel 800 dicevano: oh, che bello, facciamo l'Italia, ma la facciamo in forma federale. Poi Gioberti ci voleva mettere a capo il Papa. Pensate che bel pensiero. Avremo adesso Ratzinger presidente della Repubblica, ma che bello. Cattaneo invece la vedeva in forma, come dire, laica, in forma molto simile al processo americano. Ma l'idea, anche in Italia in origine, è che l'unificazione d'Italia potesse essere fatta in forma federale, come una creazione di uno Stato comune partendo da tutte quelle particelle più o meno grandi di cui era fatta la penisola. E invece l'unificazione italiana è stata fatta dai Savoia, dal Piemonte, con l'aiuto anche straniero, con un impiego di armi e con occupazione di tipo militare. È vero che ci sono stati i plebisciti, ma i plebisciti il più delle volte erano delle finzioni, quello che contavano erano le truppe. E allora, quando i nostri costituenti si sono trovati a scrivere le regole, ormai dovevano dare per scontato quello che era un processo storico di formazione dello Stato italiano, attraverso il processo di unificazione, e poi sicuramente il fascismo non era avuto un'esperienza molto favorevole alle autonomie, e cioè di uno Stato fortemente accentrato. Questo era il dato di partenza. Oltre ad essere uno Stato fortemente accentrato dal punto di vista amministrativo, era uno Stato anche fortemente minato da grandi differenze economiche, culturali, eccetera, molto disomogeneo socialmente, è uno Stato con forti tendenze autonomistiche in alcune zone, cosa da non sottovalutare. Quando gli americani sono sbarcati in Sicilia, furono favoriti da un movimento da sempre autonomistico siciliano e addirittura da un progetto un po' folle di unificare la Sicilia agli Stati Uniti. Beh, c'erano interessi comuni, c'erano. Brooklyn era in qualche modo la capitale finanziaria della Sicilia e di conseguenza, la coesione economica sarebbe stata assicurata. Ma per dirvi, non è uno scherzo, questo era un movimento reale, non a caso poi tra mafia e truppe d'occupazione si è creato un rapporto di complessa collaborazione. La storia ce l'ha consegnata per la sua sublime intelligenza, ma sono cose piuttosto complicate. In Sardegna un movimento autonomistico c'era stato da sempre. E Lussu, questi grandi personaggi che hanno segnato una storia di civile e non violenta opposizione alla concentrazione. E poi c'erano territori capitato in Italia per una politica, come dire, di nazionalismo un po' stupido, ma che era un territorio di lingua straniera, la Val d'Aosta, che era un pezzo di Savoia, che però non aveva un rapporto conflittuale perché per tutto l'Ottocento in casa Savoia si parlava francese, per cui la corte del re d'Italia in realtà si parlava francese, per cui la Savoia, la Val d'Aosta, che era vicino alla Savoia, parte delle proprietà feudali dei Savoia, non si sentiva occupata dall'Italia, però aveva dei motivi linguistici e culturali di autonomia dall'Italia, e questi motivi li aveva contrattati già durante la lotta di liberazione, nel senso che quelle erano zone dove i partigiani hanno combattuto contro l'occupazione tedesca anche in nome di autonomia. E poi c'è la questione di Bolzano. La provincia di Bolzano era una provincia interamente tedesca prima dell'occupazione italiana, che ha infiltrato una serie di italiani come i miei genitori per colonizzare una parte di Bolzano di lingua italiana, e poi aveva delle minoranze di tipo ladino, ma non aveva una presenza di lingua italiana significativa. Ed è stata sostanzialmente forzatamente italianizzata durante il fascismo, di conseguenza, caduto il fascismo, la provincia di Bolzano chiedeva autonomia e ha avuto riconosciuta l'autonomia nel trattato di pace. È il trattato di pace che riconosce l'obbligo per l'Italia ad assicurare autonomia alla provincia di Bolzano, obbligo internazionalmente garantito, perché l'Austria era il garante della realizzazione dell'autonomia bolzanina, e fino al 1992 non lasciò la liberatoria cosiddetta. Solo nel 92 ritenne che il processo di assicurare la provincia di Bolzano e il Sud Tirol un'autonomia reale fosse stato realizzato. Capite? Condizionamenti piuttosto pesanti di cui il Costituente si fece carico e li inserì in un progetto interessante, un progetto che spiega poi perché si optò per una forma regionale. Ma questo dopo il caffè.